Passiamo al secondo argomento, il concerto europeo tra Vienna 1848 e guerra di Crimea. Ci serviremo della diapositiva numero 3 del file in PowerPoint. Vienna significa naturalmente il congresso di Vienna che si svolse nella capitale dell'impero asburgico tra il 1814 e il 1815. Quella decisiva riunione diplomatica aveva il compito di ridefinire gli equilibri interni dell'Europa dopo la lunga stagione rivoluzionaria cui aveva fatto seguito il cosiddetto decennio napoleonico, vale a dire il periodo nel quale tra il 1804, anno della propria incoronazione a imperatore, il 1814, l'anno della prima, diciamo, ecco, dichiarazione di resa, cui poi seguì la seconda dopo il periodo di ripresa del potere, i cosiddetti 100 giorni, la vicenda napoleonica giunse al proprio definitivo termine. Con il congresso di Vienna, dunque, ci troviamo di fronte, al momento, decisivo che apre in qualche modo all'interno dell'età contemporanea, una nuova stagione. È la stagione che, può essere in qualche modo definita del concerto europeo, nel senso di una alleanza tra le potenze che avevano sconfitto la Francia napoleonica, ma che soprattutto rivendicavano il compito di ridefinire l'ordine politico dell'Europa, ritrovare cioè quell'equilibrio che era presente, seppure nel contrasto tra i vari stati, nelle guerre frequenti che c'erano state, per tutta la stagione del cosiddetto antico regime, quella situazione cioè che era stata sconvolta e profondamente messa in crisi dalla stagione rivoluzionaria e poi napoleonica. Quali sono gli obiettivi essenziali del congresso di Vienna? Il primo di questi obiettivi è l'applicazione del principio di legittimità. Che cosa si intende? Alla vigilia della rivoluzione francese o comunque durante lo svolgimento della stagione rivoluzionaria napoleonica, varie delle monarchie che prima governavano i vari stati erano state messe sotto pressione e in alcuni casi costrette addirittura a interrompere la propria funzione. Un primo obiettivo dunque a Vienna era ricostruire l'assetto politico precedente. Da quale punto di vista? Ecco allora il principio di legittimità, il criterio attraverso il quale, cioè, individuare i sovrani veri e propri, personalmente intesi, o perlomeno le case regnanti che legittimamente, secondo i criteri dell'epoca, governavano prima della stagione rivoluzionaria su un dato territorio statale, e che ora andavano ripristinate, dunque in una logica di continuità tra l'antico regime e la situazione che il Congresso di Vienna si apprestava a ridefinire. Non sempre questo principio di legittimità poteva essere applicato in senso stretto e personale, perché il sovrano che era stato disarcionato per effetto della stagione rivoluzionaria o più recentemente per effetto, diciamo, della pressione della Francia napoleonica, non poteva più essere in qualche modo ricollocato sul trono. Era il caso della stessa Francia. Sappiamo che nella prima fase della rivoluzione della fine del Settecento il sovrano Luigi XVI dei Borbone di Francia era stato giustiziato. Si poneva dunque un problema di continuità non nella persona specifica del sovrano, ma nella, diciamo più genericamente, nella continuità della casa regnante, i Borbone di Francia. E in effetti il sovrano che riassunse la corona di Francia nel 1814 apparteneva al casato dei Borbone di Francia, Luigi XVIII, non XVII, perché la sequenza numerica era in qualche modo stata condizionata dal fatto che il primo vero erede del sovrano giustiziato, cioè di Luigi XVI, era il figlio maschio che avrebbe dovuto, raggiunta l'età adulta, assumere appunto la corona. Ma Luigi XVII, se vogliamo così chiamarlo, morì decenne in prigionia nel 1795. Dunque, non esistendo ulteriore possibilità di individuare tra i figli del sovrano defunto Luigi XVI l'erede al trono, si decise di accedere al fratello minore, che fu appunto portato all'assunzione della corona con il nome di Luigi XVIII. Altrove le cose furono più semplici. Nel caso ad esempio del Regno di Spagna, riassunse la corona Ferdinando VII di Borbone, anch'esso appartenente dunque al casato dei Borbone, ma in questo caso il Borbone di Spagna e il ramo, diciamo, spagnolo dei Borbone, non quello francese. Ferdinando VII di Borbone aveva dovuto lasciare, ecco, il trono di Spagna, tra l'altro attraverso un contenzioso con il padre Carlo IV, nel 1808 a seguito dell'invasione militare delle armate francesi. Dunque in questo caso si poteva ripristinare proprio il sovrano, come invece non era stato possibile nel caso francese che abbiamo prima ricordato. Qualcosa di analogo, cioè un sovrano che poteva essere personalmente reinsediato, era Federico Guglielmo III, re di Prussia, il quale aveva perso, diciamo, ecco, il trono dopo la sconfitta subita dalle armate francesi a Jena nel 1806, ma soprattutto perché in conseguenza di quella sconfitta la Prussia fu sottoposta a una pesante occupazione militare francese, e tanto che il trattato di Tilsit del 1807 sancì di fatto una momentanea diciamo sottomissione dei territori prussiani a quello che era appunto il controllo francese. E per effetto di questo, naturalmente, Federico Guglielmo III non poté regnare, salvo quando nel 1814 venne ripristinata anche in Prussia, come già abbiamo detto, in Spagna e in Francia, la legittima monarchia regnante. Casi analoghi, seppure di minore entità, si ebbero anche negli stati italiani preunitari, negli antichi stati italiani. Lo stesso pontefice Pio VII, che nel 1809 era stato addirittura sottoposto a prigionia, tra virgolette, con qualche naturalmente precauzione da parte di Napoleone, ritornò nel 1814 a regnare non solo spiritualmente ma anche politicamente sugli stati della Chiesa. Nel meridione d'Italia, viceversa, veniva ripristinata la monarchia dei Borbone di Napoli. Ferdinando IV, già re di Napoli, nel 1806 aveva dovuto abbandonare la capitale partenopea e rifugiarsi nei possedimenti siciliani della corona, appunto, dei Borbone dell'Italia meridionale sotto la protezione inglese. Anch'esso, Ferdinando IV, all'indomani della sconfitta napoleonica, ritornò e dunque fu reinsediato come sovrano. Al di là del principio legittimistico che abbiamo prima così esemplificato ripercorrendo alcuni dei casi di maggiore interesse nell'Europa del tempo, un secondo problema, forse ancora più importante, venne affrontato durante il Congresso di Vienna: le sistemazioni dei territori degli stati, sia degli stati già esistenti, sia di stati che venivano costruiti per la prima volta in quel momento e a tavolino. Il caso più importante, anche se non diede vita a un vero e proprio nuovo stato, era certamente il caso dei territori centroeuropei di lingua tedesca. Già Napoleone aveva costituito nel 1806, dopo la vittoria sulle armate austro-russe ottenuta ad Austerlitz alla fine del 1805, aveva raccolto in un'unica entità politica, da lui chiamata Confederazione del Reno, i territori tedeschi a est, diciamo, delle frontiere francesi. Quella semplificazione sarebbe stata ripresa dal Congresso di Vienna, che avrebbe costituito, riprendendo il progetto napoleonico, ma ampliandolo anche alla Prussia e alla parte tedesca dell'impero degli Asburgo, parte tedesca perché sappiamo che l'impero degli Asburgo era un impero multinazionale e, al di là, diciamo, di altre nazionalità minori, aveva, diciamo, accanto, diciamo, alla componente tedesca, l'Austria, la fortissima componente magiara, l'Ungheria. Quindi, dicevo che, riprendendo l'esempio della Confederazione del Reno di Napoleone, il Congresso di Vienna istituì nel cuore tedesco della Germania la Confederazione Germanica. Questa Confederazione Germanica aveva gli stessi, diciamo, territori della precedente Confederazione del Regno e in più la Prussia, il Regno di Prussia, e la parte tedesca austriaca dell'impero degli Asburgo. Non era, come poi vedremo in un successivo argomento, un nuovo Stato tedesco. Questo sarebbe nato solamente nel 1871, ma era un superamento già acutamente intravisto da Napoleone della enorme frammentazione che sussisteva nel mondo tedesco, nel cuore dell'Europa, per conseguenza della spaccatura confessionale che in quei territori era maturata per effetto della riforma protestante nel corso degli anni 20 e 30 e successivi del 1500, e che poi era stata prolungata nel tempo e in qualche modo cristallizzata dalle paci di Westfalia del 1648, che avevano concluso la guerra dei Trent'anni. Il mondo tedesco si era cioè trovato di fronte a una enorme frantumazione territoriale che ancora sussisteva all'inizio del 1800, una frantumazione basata appunto sulla separazione religiosa tra cristiani protestanti e cristiani rimasti fedeli a Roma, dunque cattolici. Accanto alla Confederazione Germanica, che dunque, pur non dando vita a un nuovo unico Stato, semplificava significativamente il mondo tedesco, si pensi che prima del processo di unificazione già intrapreso da Napoleone e poi sviluppato a Vienna, in quell'area sussistevano oltre 350 entità statali delle più disparate dimensioni. Al termine, diciamo, dell'operazione concepita a Vienna, questo numero era di 39 entità statali. Dicevo che al di là del caso probabilmente più importante anche in previsione futura, quello rappresentato appunto dalla nascita della Confederazione Germanica, altri due casi meritano almeno di essere evocati. Uno era la nascita sulla carta di uno Stato che di per sé non era mai esistito come Stato sovrano, come Stato autonomo. Il nome Regno dei Paesi Bassi può essere in qualche modo, diciamo, ecco, confuso con altre entità politiche, dunque richiede qualche chiarimento. Entravano a far parte del Regno dei Paesi Bassi il territorio che già aveva costituito le sette province unite, vale a dire la futura Olanda, e i Paesi Bassi spagnoli, dal 1713 passati, diciamo, sotto il controllo degli Asburgo d'Austria, vale a dire l'odierno Belgio. Qui al congresso di Vienna si decise di costituire questo nuovo regno dei Paesi Bassi, comprendente territorialmente l'area sia settentrionale olandese, per così dire, che quella meridionale belga. Come mai si pervenne a questo tipo di decisione? Una decisione che poi, come vedremo in un altro argomento, sarebbe stata rapidamente messa in crisi dalle tensioni tra la popolazione fiamminga e la popolazione vallona di quello Stato. La ragione era porre al nord della Francia uno Stato di una certa forza territoriale, economica, eccetera, che potesse rappresentare un baluardo a un'eventuale futura rinnovata intenzione espansionistica della Francia. Così dunque, come a est veniva costruita la Confederazione Germanica, a nord veniva costituito il Regno dei Paesi Bassi, entrambi appunto con l'intenzione di frenare, di in qualche modo disincentivare ogni eventuale futura volontà espansionistica della Francia. L'altro diciamo ritocco territoriale e geopolitico, se possiamo così dire, riguarda invece il nord dei territori italiani, dove la scomparsa in particolare della Repubblica di Venezia, già avvenuta alla fine del Settecento, non comportò il ricostituirsi di un territorio, diciamo, a guida italiana, ma si concepì viceversa la nascita di una nuova entità statale denominata Regno Lombardo-Veneto, che era sotto, diciamo, il controllo diretto degli Asburgo d'Austria. Nel resto, diciamo, dell'Europa intervennero, ecco, altre modifiche, ma quelle elencate sono quelle che dal mio punto di vista meritano, ecco, la maggiore attenzione. Si può, ecco, credo forse aggiungere il caso della Polonia, del Regno di Polonia già esistente storicamente, anche con un certo rilievo nei secoli precedenti, poi scomparso progressivamente dalla carta geopolitica dell'Europa nel tardo Settecento e che venne formalmente ricostituito, ma sotto il controllo dell'impero russo, che poi di fatto nei decenni successivi si trasformò in una vera e propria occupazione territoriale. Questa prima parte del nostro argomento va completata con il chiarire che cosa si intende per concerto europeo. Il titolo del nostro argomento è infatti il concerto europeo tra Vienna 1848 e guerra di Crimea. Intendiamo per concerto europeo l'alleanza tra le potenze che avevano sconfitto Napoleone e che di fatto ricostruirono, ecco, l'ordine in Europa durante i lavori di Vienna, ma con la volontà di prolungare nel tempo questo nuovo ordine raggiunto. Che cosa si intendeva? Si intendeva in sostanza trasformare la prassi diplomatica fino ad allora conosciuta, vale a dire incontri diplomatici in genere risolutivi dei periodi di guerra che avevano visti tra di loro contrapposte le varie potenze europee. Si decise invece di passare a una prassi diplomatica stabile, prevedendo una serie ravvicinata di conferenze diplomatiche. Sono le conferenze diplomatiche che si tennero tra il 1818 e il 1822 ad Aquisgrana nel 18, a Troppau nel 1820, a Lubiana nel 1821 e infine a Verona nel 1822. Vi partecipavano i rappresentanti delle maggiori potenze dell'Europa del tempo, ma soprattutto vi partecipavano i rappresentanti e i tutori e i difensori di quel nuovo ordine europeo in chiave antirivoluzionaria e antifrancese che si era appunto consolidato durante i lavori del Congresso di Vienna. È interessante notare che questo concerto europeo, da un lato, aveva come obiettivo impedire nuovi conflitti tra le potenze europee e soprattutto bloccare in premessa ogni volontà espansionistica da parte delle singole potenze. Il caso recente della Francia napoleonica era del tutto evidente. Ma dall'altro lato, quello che era il compito assegnatosi da soli dal congresso, dal concerto europeo, era di tenere sotto il controllo lo sviluppo delle questioni politiche interne ai vari stati. Non c'era solo il problema dunque dell'espansione militare territoriale della Francia come si era verificato durante l'egemonia napoleonica, c'era il problema anche dei principi che la rivoluzione francese aveva instillato nei vari popoli, principi che tendevano invariabilmente a modificare il precedente assetto di antico regime e soprattutto a indebolire la forma di governo largamente dominante ancora nell'Europa del tempo, vale a dire la monarchia assoluta. Negli anni dunque successivi a Vienna e per un periodo non inferiore comunque ad alcuni decenni, il concerto europeo funzionò anche come sistema che controllava l'evoluzione politica all'interno dei vari stati. E concretamente questo significò che quando si verificarono delle insurrezioni, dei moti insurrezionali, tesi a destabilizzare la forma di governo di un dato stato, qualcuno, diciamo, degli altri componenti del concerto europeo era autorizzato ad intervenire con proprie forze militari per sedare questi disordini. Quindi, concerto europeo come garante del nuovo ordine ricavato dai lavori del Congresso di Vienna, ma anche come garante del mantenimento dei regimi tradizionali all'interno dei vari stati.